qué posibilidades.
Sí.
A ver, pero si sí, no opinas que no estoy la historia, no son únicamente de origen.
¿Cómo?
De origen. Cioè il problema, il disagio e la violenza che subiscono gli adolescenti, cioè tipi di adolescenti, ma comunque in genere un po' tutti gli adolescenti, quando cominciano a volersi vestire secondo la propria personalità, che devono andare comunque prima contro i genitori, perché solitamente è un salto che ogni genitore si, quando comincia a vedere un po' più grande, oppure che si vuole vestire non come il genitore pensava o voleva, e subiscono, secondo me, una violenza e un disagio fortissimo. Poi lo ritrovo un po' di serenità facendo gruppo e allora sentendosi tutti vestiti un po' insieme, eccetera, però devono subire dei sguardi, giudizi di tante e tante altre persone.
Ma la pubertà è un grosso problema.
Cioè, a me è venuto in mente
è
quello.
È un grosso problema,
però questa cosa del vestito, vabbè, noi per esempio nel libro lì, Cocktail d'amore, abbiamo tutto un capitolo sui vestiti, perché ha molto a che fare poi con come ci si sente, come si vuole essere visti, come si comunica, è importante.
Con la confusione del genere.
Certo, certo.
Ma perché c'è diversità? No, non so più dire. Cioè, è differente essere diversi per scelta o essere costretti ad essere diverso?
Certo.
Allora, non è la stessa condizione. Cioè, il povero che si veste da povero perché non ha scelta, subisce la condizione. Quello che si veste eccentricamente o comunque in una situazione come questa per scelta, voleva affermare questa qui la sua personalità, dice non mi farò condizionare neanche da un funerale per
certo.
Essere. Sono atteggiamenti differenti. Allora l'educazione deve essere ad accettare di essere tu diverso, non solo accettare il diverso.
Ah, certo.
Cioè io non devo soffrire se sono diversa dal tuo testo, perché devo soffrire?
Perché ti fanno soffrire.
Certo, ci fanno. Ovviamente dobbiamo capire di che cosa
se parliamo. Non ti assumerò, per esempio.
Se è una scelta, perché anzi, cioè voglio dire che anche nella scelta puoi trovare il gusto di questa sfida. Dolorosa, faticosa, ma può essere anche una motivazione.
Ma certo.
Beh, un po' defatigante. Cioè, in certi contesti un po' defatigante, perché uno ha una vita, almeno io penso, questa mia, e in tanti casi mi dico sì, vabbè, ecco, non ci sarà poi un'altra opportunità. Sì, è vero che anche a volte è interessante, però è anche faticoso,
Infatti.
Almeno per me.
A volte può essere
interessante.
Sì, a volte è interessante, però insomma è poi così massiccia anche la.
Ma si può dire che è faticoso nella misura in cui c'è stata un'educazione al difendere di poter essere diverso. Allora, posso fare ancora due considerazioni? Cresciuta in una famiglia non cattolica e andando a scuola da suore, cerco di far capire, per un certo periodo, io mi sentivo diversa, ma forte della mia diversità, tanto per dirne una. Dice, ma che bello, io sono diversa, perché? Perché esiste anche un'altra possibilità, ed ero piccina, e tante altre esclusioni vissute che mi facevano dire, ma con gioia, sono diversa dalle amiche che magari conducevano una vita che sembrava più normale, perché era uguale. Erci uniforme. E un'altra considerazione che mi hai fatto fare rispetto ai ragazzi, adesso salto forse un po', ai ragazzi che danno fuoco all'indiano, no? Tu dici, ma che cosa può aver spinto fino a quel punto? forse in fondo c'è anche la sensazione che in una certa misura c'è un'approvazione quasi generale nel colpire il diverso, cioè, approvazione adesso intendiamoci, parole grosse, però se tu colpisci il diverso hai la normalità dalla tua parte, come gioco di forze, no? Quindi in una certa misura sei un pochino, ti giustifichi perché dici, beh però sono io dalla parte del normale, ecco, pensavo che poteva essere inconsciamente una aberrante approvazione dell'intimo.
Quello che diceva lei, scusati, ma lo volevo dire subito, quello che diceva lei dell'essere diverso, ma che la tua famiglia, per esempio, io da tante, anche qui vedo le mie amiche che hanno mandato i figli a scuola, non fare la religione, eccetera, però è dietro, e anche con problemi, ma la famiglia, il nucleo affettivo che ha fatto la scelta. E sempre non per citare il nostro libro, ma insomma, mi sembra che un'intuizione bella che abbiamo avuto noi, e quando abbiamo scritto e abbiamo prima discusso sulla differenza totale della lesbica o del gay in rapporto a ogni altro tipo di differenza, sia di religione che di razza, eccetera, perché se tu sei nero in una società bianca sei bistrattato, ma hai i tuoi genitori che ti difendono. Se sei gay e lesbica non hai nessuno che ti difende, né in casa né fuori casa. Questa è una differenza radicale, mentre tutti pensano voi siete molto privilegiati in rapporto agli altri, ma dal punto di vista affettivo e psicologico è l'unica diversità che non è accettata neanche dalla famiglia, anzi in genere i genitori sono i primi nemici. Allora, voglio dire, se uno è nero, ateo, musulmano, eccetera, almeno la radice di qualcuno che ti sostiene ce l'ha. La lesbica non ce l'ha neanche in casa, in genere, qualcuna sì, ma in genere, insomma, delle nostre storie ne abbiamo viste di pesanti, per cui anche per questo è una situazione particolare, e sono convinta che non vi entra in testa, io lo vedo, sento, che direte ma sì, è vero, però dopo la società accetta. Non è vero, perché appunto avere il rifiuto soprattutto dei genitori è una tragedia. È una tragedia, è stata, almeno nel nostro lavoro, è stata una vera tragedia, e ancora c'è gente di 40 anni, 50 anni che non gli va giù questa roba qua, come le mamme e i papà non gli va giù di avere magari la figlia cinquantenne lesbica. Non certi non l'accetteranno mai.
Anita, per quello che non puoi sapere tu, a me intanto che tu parlavi mi permette che invece io ho degli esempi, ho avuto degli esempi attorno a me di genitori invece molto solitari. Ma quanti sono in
particolare? Diceli quanti?
No, due, tra le altre.
Vabbè, ma sai,
era questo che ti chiedevo, quanti sono?
Sei vita.
Statisticamente parlando, queste le famiglie in cui i genitori sono solitari coi figli.
Dalla nostra esperienza pochissimi.
Pochissimi. Ah, vabbè, allora io ho conosciuto le eccezioni.
Tocca a lei.
Riflettendo su quello che hai detto tu, ma anche che hai sostenuto tu sulla parte debole, cioè il consenso secondo me è molto simbolico sulla parte, appunto, il consenso generalizzato dalla violenza, perché per esempio cosa accomuna le donne gli omosessuali, i transessuali, i poveri che dormono su una panchina, oppure vabbè, tutti gli stranieri che arrivano, loro non sono comunque accolti, sono una minoranza, quindi già il fatto di essere minoranza li rende deboli, e questo anche si spiega anche, per esempio adesso c'è stata la guerra a Gaza, 300-400 bambini sono morti, e le donne moltissime fanno parte ancora di questo ambito non di soggetto, di oggetto debole, perché non hanno ancora appunto questo raziocinio, questa mente pensante per tornare alla dicotomia fra mente e corpo, per cui è la mente che ha avuto il sopravvento e la donna è soprattutto considerata un corpo. E appunto Berlusconi ha ben espresso un sentire, no? Per cui viene un corpo bello, poi comunque sempre un'identificazione con qualcosa, che un attributo che la rende debole, appunto perché è natura, perché è corpo, quindi non è, è oggetto, quindi oggetto di possesso e di violenza. Così anche, niente, la considerazione era questo, che secondo me bisogna pensare bene a questo aspetto di debole contro cui ci sono queste pulsioni che cercano comunque sempre, che dormono nell'oscurità del nostro inconscio, lo diceva Freud, ma lo vediamo che comunque è testimoniato dalle realtà che siamo costretti a vedere, che hanno bisogno di uscire, e perché non si sa, secondo me perché c'è il cervello dell'Homo sapiens che è difettoso comunque,
questa lo so. No,
è difettoso perché mi ricordo che ero stata a un convegno a Modena 2 anni fa, c'era uno scienziato che diceva che la crescita dell'Homo sapiens rispetto a una mitratura del corpo ha avuto nell'ultimo periodo una crescita così abnorme, e io pensavo andato fuori di testa. No, ma comunque questa considerazione secondo
anche
me
anche quando ce l'aveva più piccola,
cioè, la debolezza è proprio, cioè, l'elemento che accomuna queste fasce che sono oggetto di violenza. Mi ricordo che ho letto qualcosa dell'Adriana, credo Adriana Cavaliero, l'anno scorso, 2 anni fa, che diceva qualcosa di molto interessante, di considerare la vulnerabilità, perché lei si appellava appunto a una cultura, a tutti questi concetti simbolici che comunque noi, di cui ci siamo incrociamente appropriati, perché come dice Foucault la reiterazione di comportamento, di linguaggi che li nominano, ci fanno sembrare tutto ovvio e naturale. Per cui considerare la vulnerabilità e riuscire a farla diventare come un principio, un valore etico, perché se no non se ne va fuori. Cioè, la psicologia ancora una volta deve andare in aiuto a delle domande che non riescono a trovare delle risposte.
Posso dire una cosa? Io ho subito una violenza enorme che viene di solito nascosta. Io sono diventata schizofrenica, paranoide. Credo di essere l'unica che sia riuscita, però io ho imposto alla mia famiglia di accettarmi, specialmente alla famiglia paterna, e molte volte. Io sono l'unica, credo, al mondo che si è laureata in medicina da schizofrenica, e devo fare merito all'università, all'Italia, a tutte le cose, perché se ne sono resi, perché io sono stata in analisi 29 anni, ma mi sono iscritta, che ero in analisi da 1 o 2 anni, e quindi sono stata male, tutto il... però mi hanno lasciato laureare. La facoltà mi ha accettato, perché... E però, vabbè, io ho sempre, non ho mai voluto nascondere questa cosa. E tuttora continuo, quando capita, di lavoro fuori. Per riuscire a lavorare in... ho fatto 18 tentative, al 18° ci sono riuscito. Poi mi hanno cacciato in malo modo, e va bene, ma questo è colpa dei preti.
Però hai avuto il sostegno della famiglia, cioè avere un qualche sostegno, un punto da cui partire, a me sembra fondamentale.
Io ho avuto anche la fortuna.
Devo dire questo però, che
Claudia,
agganciando al discorso che hai fatto, però vedendolo da un altro punto di vista, è vero, effettivamente noi non abbiamo in genere, diciamo, come media statistica, poi ci sono delle eccezioni, che forse per le giovani generazioni sono maggiori, un po' maggiori, se si spiega. Non abbiamo tanto supporto, tanto supporto alla famiglia. accettazione a tutt'oggi. Vabbè. Questo però ci ha consentito di, come dire, di utilizzare, cioè di crearci delle famiglie alternative e di pensare comunque a dei modi alternativi di, insomma, a quelli che sono i consueti marito, moglie, figli. E questa è una potenzialità che secondo me, insomma, va valorizzata. E tra l'altro, quando si parla di vulnerabilità, di minoranze, eccetera, io non farei un tutt'uno, perché ogni minoranza ha delle caratteristiche, ha delle potenzialità. Ecco.
Io nel racconto ho visto questo, che cioè la famiglia d'origine non l'aveva talmente disconosciuta che io ho considerato la questione del vestire un pure semplice pretesto. Mi pare che il racconto lo certifichi, perché poi negli ultimi due paragrafi la ragazza dice: ma in fondo anche al funerale, dove tutte si erano presentate adeguatamente rivestite, sono state tenute lontane centinaia di metri dalla famiglia d'origine rispetto anche la persona con la quale c'era stata una convivenza, si immagina, amore uxorio, insomma. Quindi questo aspetto del mancato sostegno che tu hai detto, Anita, secondo me è veramente un argomento fortemente problematizzante. Non credo che possa essere sostituito da una famiglia che tu ti ritrovi e ti eleggi, perché diciamo, il sostegno, il riconoscimento che ti viene dalla famiglia di origine e che quindi tu senti, che tu percepisci quando non sei in grado di esprimere una tua autonomia, quindi sei estremamente in situazione di fragilità e di debolezza, ecco, questo non è fungibile, secondo me. Non può essere sostituito da nessun'altra cosa. Cioè tu resti per tutta la vita marchiato da questa... Poi puoi superarlo... diciamo con una vita che ti costruisci diversamente, con logos, con tutto quello che vuoi, però sentimentalmente qualcosa dentro di una mancanza, secondo me ti resta. Non so, questa è la mia esperienza personale. Io non sono lesbica, per altri motivi.
Qui c'è un sacco di gente. Maria,
no, Elena. Mi permetto di porre un grosso punto di domanda. Posto così, sembra che si nasca omosessuali o lesbiche.
No.
Può capitare, naturalmente, non tanto frequentemente, anche perché ci vuole un po' di tempo a capire quali sono le proprie preferenze sessuali, che poi mutano. Per cui questa cosa strana del riconoscimento della famiglia, o del sostegno della famiglia, a me fa un po' di specie. E poi, non è esattamente questo il diventare adulti, che capita esattamente a tutti i maschi e le femmine della specie umana.
D'accordo.
La famiglia, che tu sia lesbica, eterosessuale, bisessuale, trans, travestita, non è esattamente lì a sostenerti, a parte delle orfanità precoci, non è esattamente lì a sostenerti. La famiglia è un bel rospo, non lo so, è un bel rospo, per cui... non so, il punto di domanda è: che cosa intendiamo, ribaltiamo la questione, che cosa intendiamo quando parliamo di identici, di uguali o di normali? Qual è io sono uguale, normale, identica? Chi sono i miei fari? Chi sono? Come mai migra per me continuamente? Per cui un giorno può essere per l'appunto il lesbismo, il giorno dopo può essere... È molto complicata questa storia, per cui è molto interessante che Anita abbia posto la terminologia dell'alterità o dell'alienità, ma si poteva lavorare sulla terminologia della normalità, dell'identico, che è una delle favole di cartapesta più solide che siano mai state costruite. Chi è uguale a chi, appunto? Seconda, non ho delle altre domande che sono... quando tu giustamente dici che ti faceva specie il diverso, per esempio travestito, prima di conoscere dei travestiti in carne ed ossa, per di più di successo, come Vladimir Luxuria, io mi permetto semplicemente di ricordare che non va fatto di ogni erba un fascio, perché per esempio Vladimir Luxuria è veramente un travestito, capace. capace di travestirsi, è un uomo capace di travestirsi, gode di tutta la mia invidia, perché sono una donna che non sa travestirsi da uomo, per esempio. Io tra l'altro non so neanche travestirmi da donna. È molto complicata questa cosa, sono serio, perché noi spesso ci vestiamo
come capita,
non tanto come sappiamo, truccarsi è difficilissimo, portare i tacchi a spillo è difficilissimo. Io veramente un'invidia smoderata nei confronti di questi, perché non sai da fare, e più hanno quella cosa che solo la mascherata, voi sapete che è stato molto teorizzato che la femminilità sia una maschera, che può essere indossata sia dalle femmine della specie, sia dai maschi. E spesso i maschi ci danno veramente parecchie misure, perché lo sanno fare molto bene, perché possono tornare indietro, mentre noi... Quindi non so, però semplicemente per proporre alcune increspature di complessità.
Certo. Allora tocca a Elena.
No, io voglio dire una cosa, la famiglia l'ho costretta ad accettarmi, non è che gli ha accettato così.
È una bella forza.
È una cosa diversa.
Certo. Elena. Voce Elena, che non si sente.
Ha detto per quelle cose che molto meglio di quanto lei ha detto, io l'ho molto preciso. Però sono d'accordo, ma il disconoscimento materno e paterno, al di là del figlio omosessuale, se viene privato, è qualcosa, è molto profonda, indipendentemente da, io credo, l'ho sperimentato peraltro, ma io credo che sia proprio... Dunque, io ho sentito parlare per la prima volta la parola non omosessuale, purtroppo, perché si parlava sempre per insulto.
Culattone.
No, sì, però io ho una serie di parole tabù, dispiace, lo dico, e questa è una di quelle parole, e avevo fatto comunque 50 anni fa, 15 anni, ma ancora adesso io ogni tanto ho qualche tabù ritorno. Mentre ho notato, per esempio, che la Maddalena di appena 21 anni è molto, non disinvolta, ma molto, mi parla con molta naturalezza, non so, che io invidio qualche volta. E questo mi dice che un po' di tempo è passato e che un po' di lavoro è stato fatto, forse anche dai genitori, da una sensibilità, certamente. Ma ecco, volevo aggiungere, il fatto del disconoscimento familiare induce poi al silenzio alcuni. Io conosco casi molto vicini in cui c'è una parte di famiglia che sa, una parte di famiglia che non sa, per esempio. Nessuno si chiede, nessuno fa, anche i più, tra virgolette, normali, nelle famiglie in mulino bianco, ma come mai? No, non si chiede niente, va bene così, però non si sa. Però adesso io sono molto fiduciosa nel primo ministro islandese. Perché dico, allora, è stata sposata con i figli, cioè mi sembra che, non so, dico, meglio di così si muore.
Vero,
non so come dire, mi viene da dire, non per troppo, cioè, quasi invidiabile, no? Perché, appunto, perché come diceva Maria, io sono un giorno, così come per tutte le cose, la resistenza di religione, cioè, la sicurezza, la certezza non c'è mai, non ce l'ho, un giorno sono qui, un giorno sono là. Sarò con le mani con chi sarò, per cui è proprio un, secondo me sono le paure, anche quando, per esempio, mio marito è uno che non ha voluto vedere proprio, ma secondo me non vuole incontrare la sua zona oscura, non vuole vedere. Io sono chiunque e adolescente mi sei innamorato dell'amica. Io mi ricordo che mia madre mi aveva vietato di uscire con una ragazza molto avvenente, io con le trecce, orrenda, questa qua era bellissima, tipo Brigitte Bardot, e me le aveva date perché uscivo, io la vedevo, mi appostavo di nascosto, facevo delle cose per vederla, io penso che sono pazzamente innamorata di lei. Poi non si consuma perché la vita è molto grosso, però non è mica meno valido l'innamoramento. E allora, che dire, è così. Però mi chiede il nome di che cosa, io poi gli dico, sei così. Poi questo dirsi che uno è, insomma, a me, virgola ebreo, virgola omosessuale, virgola qualcos'altro, ma insomma, basta, cioè, siamo, come dire, cioè, o meglio, sono due aspetti che con orgoglio uno dice che cos'è qualche volta, e qualche volta invece ha detto per delineare qualche cosa, per sottolineare qualcosa. Io sono anche di questi, non so bene su questa cosa, ma ci sto pensando.
Dipende da chi lo dice.
Forse dipende da chi lo dice, certo. Come, chi, dove, sì. È proprio una cosa un po' santo cielo.
Daniela.
No, anche io volevo in realtà drammatizzare un po' la questione della famiglia, secondo me il fatto di essere in opposizione con la propria famiglia d'origine, penso sia un passaggio della crescita, penso che sia qualcosa con cui si può appunto vivere senza dover necessariamente ricorrere agli strumenti magari della psicanalisi per rielaborare questa orribile ferita. E poi ci sono tante linee di frattura appunto che possono non essere l'omosessualità, possono essere tante altre. Intanto volevo anche dire che ho trovato la lettura in realtà poco appropriata, perché se noi parliamo del corpo e necessariamente ne parliamo perché non ci mettiamo in gioco come corpi, il seminario è pensato come qualcosa in cui ci scambiamo parola, ma poi il corpo rimane sempre lì fermo sulla sedia. Una lettura che parla di vestiti sposta ulteriormente, non so come dire.
Ma il corpo mascherato lì.
È il corpo mascherato, però pensavo che si parlasse più di fisicità, più che di come ci rappresentiamo e i significati sociali che può avere appunto quello che mettiamo addosso nel nostro corpo, che non cambia però il nostro corpo. Infatti mi spiace molto appunto che non ci sia Edda Milagros, che in quanto portatrice appunto di un corpo diverso da quello che vedo un po' comune a tutte noi, italiani, originali, eccetera, magari avrebbe un po' più spostato anche sulla fisicità questo. Poi volevo dire, a margine un'altra cosa, perché appunto anche qua non abbiamo un'agenda, un ordine del giorno, però mi colpisce il fatto che utilizziamo, qui si è utilizzato, e lo sento anche in molte altre occasioni, il termine povero, perché adesso appunto con la crisi economica aumentano i poveri, però povero non è una categoria, secondo me, che noi dovremmo usare. La usano quelli della Caritas, la usano i cattolici, perché sono lì apposta, no? per venire in soccorso dei poveri. Povero è chiunque in questo momento sta perdendo il lavoro in quanto è un lavoratore salariato. Cioè può succedere a una, può succedere a un'altra vicino, questo non lo sappiamo, dipende appunto da quanto è obbediente, da quanto... magari anche la sua vita riesce a essere più pescecane rispetto ad altre in questa situazione di crisi economica. Però se usiamo il termine povero rimandiamo quasi appunto una diversità ontologica tra chi viene da una famiglia povera e chi non viene. In questo momento, soprattutto di crisi economica, siamo quelli che appartengono alla grande massa di lavoratori salariati un po' tutti dalla stessa parte. Quindi volevo fare attenzione a questo tipo di terminologia.
C'era qualcun'altra?
Sì, anch'io volevo riprendere questo tema del rapporto con la famiglia di origine. Nella mia esperienza, certamente la sensazione che la famiglia di origine, la famiglia, perché la famiglia di origine è poi la famiglia, no? Per ognuno di noi, è la vera famiglia che conosciamo, ed è l'esperienza di famiglia che ci portiamo dietro. Comunque la famiglia è stata per me un'esperienza di, anche se non manifestata in maniera eclatante, di la sensazione dell'antagonismo totale rispetto alla mia possibilità di esistere, no? Cioè, come dire, la sensazione che per esistere, dovevo, come dire, uscire da lì, dovevo andarmene, uscire da quella porta. Certamente l'esperienza dei gruppi di autocoscienza, parlo per la mia età, insomma, degli anni 70, cioè il ritrovarsi tra donne, è stata l'esperienza del gruppo di autocoscienza un passo di relazione fondamentale con me stessa, cioè la presa di parola all'interno del gruppo in una parola dinamica e creativa, cioè una parola sorgiva che faceva esistere, no? Proprio perché si prendeva la parola insieme riferendosi le una alle altre, e con una possibilità di modificarsi e insomma prendere contatto con se stesse, certamente è stata l'esperienza di altra rispetto all'origine della famiglia. Indipendentemente, io credo, la componente omosessuale così nettamente significata, cioè voglio dire, all'origine nei gruppi di autocoscienza non c'era una gran differenza tra omosessuali o non omosessuali, si era lì in quanto donne, con una relazione tra donne che andava crescendo e si andava elaborando a diversi livelli di esperienza, anche che cambiavano e che avevano dei tempi, delle oscillazioni, quindi voglio dire, certamente non era un'esperienza che si faceva della relazione tra donne. Questa esperienza però mi fa dire che l'esperienza del rapporto con il diverso si pone comunque con chiunque, vuol dire il problema della relazione con il diverso è alla sua essenza la relazione con l'altro o con l'altra, cioè con l'altro da me. E da questo punto di vista è un'esperienza che interroga, che mette in crisi, cioè come dire che sì, infatti anche nei gruppi di donne le separazioni, la gestione delle diversità tra donne è certamente spesso un elemento di frattura, di rottura, di voglio dire questa cosa, insomma, del reggere che non siamo simili, ma che proprio del reggere la dimensione a due, e questa mi viene da dire il vero potenziale rivoluzionario, no? del modo di concepire i rapporti sociali. E in questo senso il concepirsi come donne crea quella dualità che non è uno, no, sociale, che è il maschile, che interroga tutto nella società, fino ad arrivare a delle cose molto, come dire, che possono dire molto anche rispetto, per esempio, alla politica. A me ha sempre colpito, ogni tanto, insomma, mi ritorna questo pensiero. Di recente ho sentito le donne di Noda al Molin e loro raccontando il modo in cui agiscono, come dire, politicamente come gruppo, dicevano: noi non, anche quando c'è da prendere delle decisioni, noi non arriviamo mai a votare. Cioè, è difficile prendere delle decisioni quando si è in tante. Allora dicevano: noi per scelta non votiamo, ma si va avanti. Poi non lo so, mi piacerebbe vederlo in opera questa cosa, perché si va avanti a parlare fin tanto che ci si trova in un terreno comune, cioè nasce la decisione comune, che è, come dire, è una roba micidiale questa qui, no? che sconvolge il concetto di democrazia, dopodiché uno dice certo, perché è diversa da quella specie di democrazia assembleare che avevamo visto negli anni 70, no? Che comunque alla fine si tirava sulla manina, tanto c'erano quelli che stavano sempre zitti. È molto diverso se nessuno può tirare sulla manina e fare una votazione, ma invece è un discorso che cresce insieme, perché l'insieme può essere solo il fatto che le singole libertà dei singoli individui che sono lì riescono ad esprimersi, no? E a entrare in relazione le une con le altre. Mi sono persa nel discorso. Credo che ci sia questa cosa qua, ci sia nel rapporto con la famiglia, per esempio, io porto solo dentro quest'altra parola che per me è clandestinità. Adesso si parla tanto di clandestini. Io per anni ho avuto la sensazione di vivere da clandestina, che potevo solo essere clandestina, no? Rispetto a cosa poi, perché non è che mia madre era lì con fucile spianato, no? Ecco. Però io vivevo nella sensazione di clandestinità. E un'ultima cosa sul vestito. Allora, si è detto il travestito e il vestito, come il vestito come cosa che ci viene come dire, che dobbiamo un po' subire, no? Perché ci sono le divise, no? La divisa da lavoro, la divisa, insomma, qualsiasi ambito sociale ha le sue divise. Io non ci sputo sopra sui vestiti, no? Cioè, siano anche una cosa semplice non è poi niente, ma insomma che può anche essere divertente per sperimentare parti di sé, cioè giocarci, come dire, con i vestiti è anche un bel esercizio, perché poi alla fine è vero che se tu provi a metterti tacchi alti, a dirà che poi ti snodi la caviglia, proprio scopri che il tuo corpo dice delle cose completamente diverse, perché non ci sono santi. L'esperienza del tacco alto, così come non la puoi raccontare a parole, no? Il tuo corpo prende un altro baricentro, si muove in maniera diversa, ha dei tempi di reazione completamente diversi, e tu ti vengono delle fantasie proprio diverse. Allora, io non ci spunterei sopra, insomma, i vestiti, perché i vestiti consentono anche di conoscere tanti pezzi, tanti diversi, diverse che abbiamo dentro. Ecco.
C'era